E dunque in Francia, punta di diamante della rinnovata offensiva liberticida da parte dello Stato, ne abbiamo parlato recentemente, i CRS e i proiettili di gomma sono ormai ordinari dentro le facoltà, denunce a pioggia, intimidazioni, accuse di antisemitismo dilagante contro chi protesta in solidarietà a Gaza e l'utilizzo oltre Alpe del reato di apologia di terrorismo, che in Francia alle sue origini nel reato di stampa che permise di reprimere il movimento anarchico alla fine del XIX secolo, in un contesto di aumento degli attentati. Il reato di apologia del crimine fa parte di un insieme di misure adottate per eliminare per sempre dal territorio della Repubblica Francese la banda anarchica, secondo le parole dell'allora presidente del Consiglio Dupuy nel 1884. Come la creazione del reato di associazione per delinquere, l'apologia del crimine è parte integrante di quelle che possono essere definite le leggi canaglia, che sono volte a sottoporre alla giustizia ogni discorso che minacci la sicurezza dello Stato e che in realtà mirano a mettere a tacere ogni forma di opposizione. Ed è proprio così che in certi momenti storici il potere si mobilita per criminalizzare l'azione di protesta dei nemici interni. Lo scorso 7 ottobre ha cambiato il volto ai procedimenti avviati dalla giustizia francese per apologia del terrorismo, nel senso che si sono incrementati enormemente le denunce in questo senso. Dal 7 ottobre fino ad esempio a fine gennaio, secondo i dati forniti dallo stesso Ministero della Giustizia, ci sono stati più di 600 procedimenti giudiziari per apologia di terrorismo, sia avviati dai pubblici ministeri in tutta la Francia, in particolare a partire da denunce avvenute nelle scuole, e altri circa 300 procedimenti avviati dall'unità anti-odio online della Procura di Parigi dopo segnalazioni su social network o su piattaforme web. Ne abbiamo in parte già parlato nelle scorse settimane, questi procedimenti ormai colpiscono a livello trasversale, diciamo, la società tutta, tanto che anche giornalisti, deputati di partiti politici, piuttosto che sindacalisti, vengono chiamati appunto a rispondere di questo reato per magari un po' su Facebook o un volantino in cui si manifesta una solidarietà nei confronti di Gaza. E se la Francia fa scuola, non è dissimile quello che accade a queste latitudini. Il più recente caso è quello di Seif, che è finito nel CPR di Ponte Galeria, dove lo Stato si appresta e vorrebbe espellerlo. Algerino, rifugiato politico in Italia dal 2013, per oltre 9 anni ha lavorato in un liceo privato di Roma, un liceo francese, l'esclusivo Chateaubriand, come educatore. Poi, dopo il 7 ottobre e il genocidio di Israele a Gaza, ha commentato con rabbia le immagini delle devastazioni su una chat privata, manco un social. Ma la notizia è ugualmente arrivata agli organi amministrativi del liceo francese e tramite loro all'ambasciata francese, e da lì è iniziato l'inferno per Seif. Ne parliamo con una compagna della Cassa di Solidarietà La Lima che abbiamo in diretta. Ciao.
Ciao.
Ti chiederei di raccontarci e ripercorrere un po' quello che è successo.
Sì, è molto calzante la tua introduzione, perché la vicenda di Seif conferma che gli stati europei sul fronte della repressione del dissenso e della censura sono sicuramente allineati e si danno manforte, perché l'avvio della frana che ha travolto Seif nel giro di pochi mesi parte proprio dalla Francia, in quanto, come riassumevi tu poco fa, Seif lavorava da tanti anni al liceo francese Chateaubriand, che è territorio francese ed è una propaggine dell'ambasciata francese, per cui sicuramente ha applicato la linea indicata dalla Francia e che descrivevi poco fa. Seif è rifugiato politico in Italia da 10 anni e a Roma lavorava come educatore in questo liceo. A gennaio viene licenziato in tronco perché accusato dalla scuola di non essere in linea con i principi multiculturali che la scuola francese si fa vanto di diffondere tra i propri allievi. e per cui viene licenziato da un giorno all'altro per dei post pubblicati su delle chat private di gruppo, quindi per aver esternato delle opinioni sulla critica e sulla violenza della potenza coloniale israeliana ed esprimendo solidarietà con la resistenza gazzawi tra amici e colleghi. Quindi, come dicevi giustamente tu, neanche su un volantino pubblico. A seguito dell'azione di alcuni colleghi, al preside della scuola viene allertata l'ambasciata francese, che è strettamente legata al liceo, e da lì a pioggia si allertano le autorità italiane, la Digos prontamente gli piomba in casa di notte per una perquisizione alla ricerca di armi, e non trova nulla e in tutto ciò Seif perde il lavoro e nomina degli avvocati che lo possano difendere sul piano del lavoro ma anche sul piano penale, perché gli viene contestato l'articolo 604 bis del codice penale, che regola il delitto di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. A detta del suo avvocato, questo articolo, che è stato introdotto tra l'altro di recente nel codice penale nel 2018, non era ancora stato contestato se non ad un imam, e quindi è stato rispolverato ad hoc per il caso di Seif. Non solo una denuncia penale, ma prontamente si pensa di convocare, le autorità pensano di convocare la commissione per il riconoscimento dello status di rifugiato e praticamente fargli davanti, usare la commissione come un tribunale anticipato, e gli viene fatto un interrogatorio sul perché e per come ha rilasciato quelle dichiarazioni, se veramente è convinto che siano morti migliaia di bambini a Gaza. Insomma, entrano parecchio nel merito delle esternazioni di Seif. In tutto ciò Seif, dopo questo interrogatorio da parte della commissione, resta libero per più di 2 mesi. E in questo periodo Seif non sta zitto, coglie inviti e varie occasioni per raccontare quanto gli è successo, prende parte a confronti e discussioni, conoscendo tante persone che lo appoggiano, anche in seno alla mobilitazione per la Palestina. E il giorno prima in cui lo vanno a prendere a casa, in tutto ciò Seif era ancora in attesa della risposta della commissione per il riconoscimento dello status di rifugiato, che avrebbe dovuto fargli sapere se riteneva di revocargli o meno il permesso di soggiorno per asilo politico. E per mesi appunto lui sta fuori, parla, partecipa e non gli viene notificata alcuna decisione. Dopodiché il giorno prima in cui lo vanno a prendere a casa e gli fanno passare una giornata all'ufficio immigrazione per poi in serata portarlo nel CPR di Ponte Galeria, il giorno precedente a tutto ciò dei solidali organizzano insieme a lui una protesta da un presidio, un piccolo sit-in davanti al liceo Chateaubriand per far sapere agli studenti che si sono visti scomparire da un giorno all'altro un educatore senza che nessuno gli spiegasse che cosa fosse avvenuto. Si pensa di andare alla scuola e fare un volantinaggio per raccontare che cosa la scuola aveva ritenuto di fare. Evidentemente questo ha dato molto fastidio, oltre al fatto che appunto SAFE è stato molto partecipe di quello negli ultimi mesi, da quando è stato licenziato. E, per cui il giovedì gli piombano in casa e in serata lo portano al GPR di Ponte Galeria. La motivazione, ovviamente, quando detengono una decidono di detenere una persona in CPR di Ponte, nei CPR devono dare formalmente una motivazione sulla pericolosità che giustifica questo trattenimento, come lo chiamano loro, questo arresto. La motivazione la motivazione che danno è che Saif è una persona pericolosa perché potrebbe radicalizzarsi perché i suoi post vengono ricondotti al pericolo del terrorismo religioso, quindi dei moti di sdegno espressi su una chat privata possono essere ricondotti all'ISIS e alla propaganda religiosa.
Ecco, il reato che gli viene comminato, come ben ricordavi, è questo articolo 604, che parte in realtà dalla legge dell'infame Scelba emanata nel 52, con la quale formalmente si puniscono manifestazioni d'odio e atti di discriminazione di matrice fascista. Nei decenni successivi al 52, tuttavia, per gemmazione dalla legge Scelba sono state via via introdotte nuove e più articolate figure di reato che hanno preso in considerazione anche altre di quelle che dallo Stato vengono definite centrali dell'odio. Per esempio, il primo ampliamento quantitativo e qualitativo nell'intervento penale dopo la legge Scelba si è avuto con la legge del 75, la cosiddetta legge reale, che ha introdotto una fattispecie di reato autonomo per sanzionare la diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale ed etnico. C'è poi stata la legge Mancino nel 93, in cui si è ampliato ulteriormente il campo d'azione della legge reale, e poi con il decreto legislativo del 2018, come ben ricordavi, queste disposizioni hanno trovato posto proprio all'interno del codice penale con gli articoli 604 bis e 604 ter. La portata applicativa della fattispecie di cui all'articolo 604 bis risulta integrata non solo dai rapporti di frequentazione fisici ripetuti con altri utenti, ma anche dalle manifestazioni di adesione e condivisione di messaggi su bacheche nelle piattaforme sociali dal contenuto discriminatorio. Quindi è proprio nell'ambiente virtuale che si riscontra tra l'altro un accanimento particolare dell'utilizzo di un eventuale, diciamo, reato di questo tipo. La colpa di Saif, come ben tu menzionavi, è una colpa di opinione. L'avvocato che ha letto il provvedimento appunto racconta che la pericolosità viene motivata con una lettura comparata dei post con il pericolo del terrorismo religioso di matrice jihadista, con il fenomeno dei lupi solitari e della radicalizzazione solitaria, quindi ritenendo che i moti di sdegno, anche scomposti, possano essere ricondotti di fatto all'ISIS. Ogni critica ad una politica, ad uno Stato, in questo caso Israele, viene sanzionata da una citazione da parte della polizia, e quindi il codice penale diventa uno strumento di censura e potenzialmente di autocensura per timore di ritorsioni.
Come dicevamo nell'intervento precedente, quando si parlava appunto della polizia, qui veramente è proprio un caso di definizione di reato o predittivo in base non solamente alle opinioni, ai comportamenti o agli ambienti che si frequenta.
Sì.
E sappiamo che insomma questa tendenza, comunque, anche visto che in incipit si ricordava l'origine di queste leggi, nel mondo anarchico sono ben conosciute. Ci sono stati anche recentemente vari provvedimenti, ricordiamo anche semplicemente il caso dell'operazione Scripta Scelera, in cui vengono appunto perseguite le persone per ciò che viene scritto su dei giornali, su degli opuscoli, insomma, che siano la Croce Nera anarchica, pratica vetriolo o bez motivini, quindi questa tendenza da parte dello Stato in determinati ambiti è ben conosciuta. Quello che avviene adesso è una tendenza alla generalizzazione di questa forma repressiva, in particolare appunto dopo il 7 ottobre, ma questo genere di approccio si è visto anche durante la pandemia nel comunque tentare di reprimere tutto ciò che è stato tacciato di negazionismo, di complottismo, quindi il fatto di esprimere delle opinioni dissonanti rispetto al pensiero unico che deve essere imposto viene punito in maniera sempre di più penale.
Ti volevo anche chiedere che cosa rischia veramente Saif se dovesse tornare in Algeria, perché le condizioni del suo permesso di soggiorno come rifugiato politico naturalmente non sono mutate, a parte quello che pensa appunto la giustizia italiana. Mi ha colpito anche quello che dicevi a proposito dell'interrogatorio, quando gli hanno chiesto se la morte dei credeva veramente alla morte dei bambini a Gaza, come se un dato di fatto non fosse tale, ma costituisse semplicemente un'opinione da sanzionare.
Sì. Innanzitutto Saif manca dall'Algeria da più di 10 anni e non intende tornare nel luogo da cui è scappato appunto più di 10 anni fa, chiedendo asilo politico in Italia. E ci tengo a precisare una cosa che fanno notare gli avvocati che lo stanno seguendo sul piano del diritto dell'immigrazione, e che si sono confrontati con altri studi che si occupano di questa materia, e secondo loro è il primo caso di revoca di un permesso di soggiorno per asilo politico in Italia. E non è mai capitato che venisse revocato un permesso di soggiorno di questo tipo, perché è un permesso di soggiorno che si basa sul diritto internazionale e che viene riconosciuto sulla base di uno status della persona, quindi non di qualcosa che ha fatto o di una situazione momentanea, bensì di ciò che è. E per cui le motivazioni con cui è stato revocato questo permesso di soggiorno sono molto vaghe e molto particolari, definiamole così, perché si ritiene che la Commissione ha ritenuto che non siano credibili che ciò che Saif ha raccontato 10 anni fa sui motivi per cui non era al sicuro in Algeria non fosse credibile proprio per le sue posizioni filo integralismo islamico, praticamente, per cui l'hanno accusato di fare propaganda islamica e quindi questo gli è valso la revoca del permesso di soggiorno.
Questo è una questione da sottolineare, sicuramente un precedente enorme, diciamo, che si sta dando in questa vicenda. E l'altra questione da sottolineare è questa detenzione amministrativa come modus governandi, anche qui del dissenso, con dei parallelismi notevoli rispetto a quello che appunto lo Stato di Israele porta avanti come metodo da tempo. E quindi anche qua appunto dall'oggi al domani una persona, per il fatto di aver espresso delle opinioni divergenti, diventa nient'altro che un corpo da espellere, un corpo nemico, e si utilizzano gli strumenti sicuramente più agili e più snelli per riuscire a gestire e reprimere la situazione, come appunto quello della detenzione amministrativa. A questo proposito ti vorrei chiedere qual è la situazione a Ponte Galeria e di parlarci un po' anche del presidio che c'è stato ieri sotto alle mura.
Sì, a proposito, mi riaggancio un attimo a quello che stavi dicendo, a proposito dell'utilizzo di strumenti agili e snelli, no? Parlavamo del fatto che sul piano amministrativo ovviamente hanno più discrezionalità, sono procedimenti più snelli, più rapidi, che colpiscono nell'immediato sulle limitazioni della libertà, come vale con le misure amministrative, quando le persone vengono colpite da ASPO, fogli di via, con gli immigrati ovviamente si agisce su quel piano e si colpisce il permesso di soggiorno o il riconoscimento della cittadinanza. E per quanto, in più abbiamo scoperto che da mesi a Ponte Galeria il giudice di pace non fa più le udienze di convalida del trattenimento, della detenzione dentro Ponte Galeria, ma usa lo strumento, anch'esso agile e snello, della videoconferenza, per cui mi pare che la videoconferenza sia adesso estesa anche alla detenzione amministrativa. Oggi stesso lo abbiamo scoperto, perché oggi stesso nel momento in cui parliamo Safe è in videoconferenza con il giudice di pace, che non ritiene da mesi, non solo per Safe, di entrare a Ponte Galeria, e chissà se avviene la stessa cosa negli altri CPR. Comunque parliamo di persone che già non possono vedere nessuno, che sono isolatissime, neanche il giudice, che deve decidere su una limitazione tale della loro libertà nelle condizioni che sappiamo esistere dentro i CPR, neanche il giudice di pace osa mettere piede in quel posto, chissà, forse perché è un posto pericoloso, teme per la sua incolumità. Non c'è dato sapere. Comunque ci confermano che da mesi a Ponte Galeria viene usata la videoconferenza, a proposito di strumenti agili e snelli. Ieri, come dicevate, si è tenuto un presidio davanti a quelle mura. Il presidio in realtà era già stato indetto prima che Safe venisse rinchiuso nel CPR, e ovviamente si è colta l'occasione per salutarlo calorosamente. Il presidio è stato molto partecipato, anche da persone che vedevano quel posto per la prima volta e che prima che Safe vi venisse rinchiuso non ne conoscevano l'esistenza, per cui è stato un momento molto importante anche di comunicazione con l'interno, e poi si è approfittato per fare un piccolo confronto sulla la necessità e l'urgenza di essere presenti in città e parlare nei quartieri di CPR, di quello che succede nel CPR di Ponte Galeria, dove a inizio febbraio c'è stato l'ennesimo suicidio di Stato, un giovane ragazzo della Guinea di 22 anni, che dopo una settimana all'interno di quel posto, davanti alle telecamere di sorveglianza, si è tolto la vita. Per cui ieri è stata anche un'occasione per ricordare la vicenda di Osman Silla e di tutte le altre persone invisibilizzate in quel lager.